sfumiamo la musica perché abbiamo già al telefono il nostro primo ospite, ne abbiamo parlato pochi minuti fa.
È un po' l'apertura dei quotidiani sardi di oggi.
È la notizia del giorno, l'attacco pesante della regione nei confronti dei sindaci che sono stati lasciati completamente soli in questa vicenda del ritorno della pandemia e del coronavirus in tanti paesi della Sardegna. E giustamente i sindaci hanno detto: ma veramente, cioè, perché? Perché veniamo accusati di essere in qualche modo, di aver creato allarmismo, si è detto addirittura ieri. Allora ne parliamo con Emiliano Deiana, che è il presidente dell'ANCI, dell'associazione
dell'ANCI Sardegna,
dei comuni. Buongiorno. Buongiorno Deiana.
Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, mi viene da dire che siete stati tirati in ballo, voglio dire, in maniera veramente improvvida ieri.
Ma mi pare di sì, nel senso che non c'era nessuna polemica in corso, nessun scambio di battute. Mi è sembrato un essere tirati per la giacca improprio, devo dire. Sono rimasto anche sorpreso che l'assessore, con cui comunque abbiamo sempre cercato di collaborare in tutto il periodo del lockdown e post lockdown, abbia fatto un'uscita di quel tipo. Forse c'è un po' di nervosismo che ritengo davvero improprio da parte della regione. Noi siamo qua con lo spirito di collaborazione, sono dei punti chiaramente che a noi non tornano e cerchiamo di evidenziarli.
Ecco, esattamente quali sono questi punti? Esatto. Ce li racconti un po'.
Il primo punto è che ancora oggi non c'è una procedura che consente ai sindaci di avere in tempi normali l'esito dei tamponi, quindi una mappatura completa dei positivi. Questi arrivano dopo giorni, talvolta dopo settimane. Non abbiamo la possibilità di concorrere ad aiutare ATS a fare il tracciamento dei contatti. E poi, da ultimo, i lockdown locali di Orune, di Aido Maggiore, di Gavoi sono stati decisi dai sindaci, mentre, facciamo l'esempio più clamoroso, a Codogno è intervenuto il governo.
Certo.
Per qualcosa che non funziona.
Assolutamente sì, probabilmente a Codogno c'è un dialogo col governo, cosa che a livello regionale invece non c'è. Mi sembra molto, cioè veramente incredibile questa cosa che diceva dei tamponi. Poco fa Follesa raccontava di un suo conoscente che è arrivato all'aeroporto di Napoli, gli è stato fatto immediatamente un tampone, dopo poche ore aveva l'esito del tampone in un sms,
esatto,
in una mail. Allora, lei si è fatto un'idea del perché ancora in Sardegna abbiamo tempi di attesa così lunghi? Dov'è il problema?
Allora, noi innanzitutto non colpevolizziamo nessuno,
no,
abbiamo
certo,
detto
certo.
È colpa di questo, è colpa dell'altro. Abbiamo registrato un dato che dura dall'inizio della pandemia.
Sì.
Perché è importante che i sindaci abbiano esito i tamponi? Prima di tutto perché abbiamo il dovere all'assistenza. Mi è capitato un caso, o meglio, è capitato a un sindaco un caso di una persona che era completamente da sola.
Sì.
Completamente da sola, in attesa di esito di tampone, e nessuno poteva entrarci se non le strutture sanitarie, mentre la persona aveva necessità di aiuti di carattere sociale, psichiatrico e quant'altro. Secondo punto, noi siamo obbligati a fare la raccolta differenziata trattando i rifiuti come rifiuti speciali. Se noi non sappiamo dove sono i positivi o le persone in attesa di tampone, noi mettiamo a rischio i lavoratori che lavorano,
che si occupano
settore,
di questo,
nel settore,
certo,
dei rifiuti, e così via. Ci sono tutta una serie
di problematiche,
di specificità, per cui è cosa. Non ultimo, siamo in grado, attraverso i servizi sociali, soprattutto nei paesi più piccoli, di ricostruire meglio di ATS la mappa dei contatti, che talvolta una regia e una ricostruzione troppo lenta, che non consente di prevenire la diffusione del virus. Queste sono le motivazioni per cui chiediamo da tempo di avere la mappatura dei tamponi in maniera rapida. Credo che l'assessore possa immaginare che anche noi usciamo qualche volta dalla Sardegna, anch'io sono stato a Fiumicino e so per certo che si fa il tampone e dopo due ore si all'ISP.
Ecco.
Quindi a me pare che
le soluzioni esistono, diciamo, le soluzioni tecnologiche esistono,
esatto,
se si vogliono utilizzare. Se si continua a negare l'esistenza di un'emergenza quando ci sono tantissimi paesi che stanno vivendo situazioni drammatiche, è chiaro che anche l'insorgenza di un certo numero di positivi in un momento tranquillo. Io ricordo il caso di Carloforte, che è stato uno dei primissimi quest'estate, dove c'è stato un focolaio di una certa entità, ma era all'inizio. Sono stati bravissimi gli amministratori, il sindaco è stato bravissimo a circoscrivere immediatamente. Pochi giorni dopo, 2 o 3 giorni dopo, sono stati fatti 800 tamponi e immediatamente il focolaio è stato isolato e bloccato.
No?
Allora, questo sarebbe il modo di agire in un paese, diciamo, che funziona, cioè laddove c'è una situazione come questa, immediatamente si fanno tamponi a tappeto e soprattutto, come dice giustamente lei, si hanno gli esiti in giornata, perché non è possibile, se no in attesa degli esiti fai un disastro, e quello che sta succedendo adesso è quello.
Noi abbiamo posto questa problematica da diverso tempo, non ultimo una decina di giorni fa, di nuovo con una lettera ufficiale che però non abbiamo reso nota alla stampa, perché pensiamo che il dialogo tra istituzioni debba essere tenuto su diversi livelli, ovvero su livelli di carattere istituzionale. Poi ieri mi sono visto rispondere dall'assessore in una maniera così piccante, ho dovuto replicare.
Mi sembra il minimo.
Certo, io quello che volevo capire era perché da parte della regione c'è questa, la possiamo mettere anche tra virgolette se vogliamo, ostilità, o comunque questa non facilità al dialogo, cioè per quale motivo non c'è questa collaborazione con gli enti locali?
Ma non è che non c'è, nel senso che io posso essere buon testimone, durante tutta la fase del lockdown abbiamo cercato di dare una mano, c'era una situazione inedita da gestire, quindi no, nessuno può dire che avesse la ricetta. Tra l'altro io sono stato accusato da certuni di essere stato anche fin troppo tenero con la regione, ma non è tanto quello adesso il punto. A me pare che però dopo l'estate ci sia stato un generale rilassamento.
Sì.
Sia da parte della cittadinanza, sia da parte però anche delle istituzioni. Si doveva ricostruire nel tempo, diciamo, di pace un sistema sanitario che allargasse le possibilità delle terapie intensive, rafforzasse gli ospedali Covid in qualche modo. Purtroppo mi pare di percepire che si è pensato che il virus era sconfitto, e questo è un errore.
Sì, molto grave, ed è un'impressione che abbiamo avuto noi come cittadini, cioè che d'estate non si parlasse più del Covid, che ci si fosse dimenticati di tanti passaggi che venivano ritenuti importanti. Se lei me lo conferma, da amministratore, da rappresentante degli amministratori, non si è mosso nulla durante l'estate, i famosi centri Covid, le USCA
e via discorrendo,
tutte queste attività qua che dovevano essere messe in atto proprio per prevenire l'insorgere di nuovi focolai, insomma sono rimaste lì nel libro dei sogni.
C'era questa continua schermaglia tra regione e governo, eccetera, che francamente a me ha lasciato molto perplesso, sia da una parte che dall'altra.
Sì.
Secondo me era il momento della pace, su cui si doveva riflettere in maniera importante su due questioni essenziali: la riorganizzazione del sistema sanitario in relazione al Covid, che lo sapevamo tutti sarebbe tornato nell'autunno, non magari così velocemente come è stato invece per esempio. Io ho sempre detto che il governo sbagliava a non consentire i controlli in entrata.
Sì.
Era la regione che però doveva dimostrarsi all'altezza di organizzarsi.
Esatto.
L'altro punto che per me è fondamentale, e spero di essere cattivo profeta, ci creerà ulteriori problemi, era l'organizzazione del sistema scolastico, cioè consentire alle persone ai bambini e ai ragazzi di frequentare le scuole in sicurezza. Abbiamo fatto anche lì delle proposte, abbiamo chiesto che venissero riaperti dei punti di erogazione del servizio anche nei paesi per limitare il pendolarismo, quindi l'assembramento durante il viaggio, durante
il trasferimento,
pullman, eccetera.
Sì.
E anche lì mi è sembrato di cogliere, potrei dire, anche, come posso dire, con responsabilità non solo della regione ma anche del ministero, una tendenza a sottovalutare il problema.
Sì.
E ci siamo ritrovati in questa situazione. Adesso richiamare il fatto che bisogna riorganizzarci e venirsi a rispondere "state zitti, voi dovete vigilare", a me pare eccessivo.
No, mi
poi diamo fastidio, non lo so, se ne faranno una ragione.
Ecco, infatti, come può riprendere il dialogo a questo punto? Cioè, in prospettiva, che cosa ci dobbiamo aspettare dopo
Il dialogo, per parte mia, per parte di ANCI Sardegna, per parte di tutti i 377 comuni, non si può interrompere, perché per primo vengono le istituzioni, poi vengono le polemiche, le chiacchiere.
E vengono i cittadini soprattutto.
E vengono soprattutto i cittadini.
Ecco.
Quindi per me non è un problema di riprendere il dialogo quando vogliono, se tengono noi ci siamo. Il problema però è di lealtà istituzionale. Se qua non si collabora, non si può lasciare il sindaco di Cavoi o il sindaco di Aito Maggiore da solo a prendere una decisione. Che tra l'altro la decisione non può essere presa dal singolo sindaco, perché magari da Cavoi vanno a lavorare
nel paese, paese vicino, certo.
Quindi ritengo che o c'è una strategia regionale oppure non funziona.
Ecco, ma voi avete in programma qualche iniziativa come ANCI, cioè come sindaci? Vi vedrete, vi sentirete in questi giorni per cercare di coordinare voi un'azione?
Ci sentiamo costantemente. Guardi, da marzo ad oggi c'è stata una reazione da parte dei comuni, dei sindaci eccezionale, nel senso che siamo in contatto quotidiano con tutti e tra di noi. Abbiamo, come potete immaginare, delle chat in cui vediamo le cose in diretta, quello che accade. Se mi sono permesso di sollevare di nuovo l'attenzione, perché penso di avere la registrazione della temperatura nelle aree più critiche piuttosto
precisa.
Preoccupante.
Sì, è preoccupante. Sì, no, ma è la sensazione che abbiamo anche noi da osservatori esterni, cioè c'è sicuramente una situazione molto preoccupante, anche perché rispetto alla prima ondata, dove l'infezione era circoscritta in aree ben precise che erano gli ospedali, le RSA, questa volta c'è veramente una gramigna, abbiamo fatto questo paragone,
sì, è molto
territoriale. Si sta diffondendo un po' ovunque. Noi ogni giorno, aprendo i social, la prendo internet, vediamo decine di comunicati di sindaci che segnalano i due, i tre casi. Ecco, dietro ognuna di quelle segnalazioni c'è una comunità in affanno, in difficoltà, c'è bisogno di fare quei famosi tracciamenti di cui parlava prima lei, di disporre i tamponi, di avere in tempo i risultati,
tempo rapido,
e questo risultati. Voglio dire, genera molta preoccupazione nella popolazione. E quali saranno secondo lei i prossimi passi da fare?
I prossimi passi da fare, secondo me, c'è da registrare di nuovo la questione del tracciamento e dei tamponi. Io non colpevolizzo ATS, che evidentemente se ritarda avrà dei problemi,
perché ha poche risorse, probabilmente risorse insufficienti,
pochi mezzi e pochi uomini probabilmente,
esatto, avrà dei problemi organizzativi che non dipendono dalla volontà dei sindaci, anzi dei singoli, ma dipenderanno da fattori organizzativi. Per questo mi sento anche di lanciare a loro un messaggio rassicurante, nel senso che noi non ce l'abbiamo con le persone e con chi opera. Noi abbiamo posto un problema che durante tutta la fase di pace, il periodo di pace, queste cose potevano essere meglio organizzate.
Certo.
Sulle scuole come si vuol fare? Si vuol fare come è stato fatto sulle case di riposo dell'RSA, chiediamo l'aiuto di nuovo all'esercito, cioè bisogna, in una parola, riorganizzarsi. Cioè, se c'è la volontà, siamo in tempo a riprendere e a contenere la diffusione. Se però giriamo, e non sto parlando dell'assessore né del presidente, ma di ambienti istituzionali, giriamo la testa dall'altra parte, diciamo che le mascherine sono inutili, è tutta un'invenzione, io penso che i messaggi che lanciamo all'opinione pubblica sono fuorvianti. Quindi nessun allarmismo, però vedere la realtà per quella che è.
Esatto,
sì, noi dobbiamo vedere la realtà per quella che è.
Assolutamente, in questo ci rientra, l'abbiamo citato prima, en passant, il discorso dei trasporti, perché molti lamentano, soprattutto per i ragazzi che devono fare i pendolari verso Cagliari o verso altri paesi dove sono concentrati i licei, le scuole, il fatto che con ARS sta diventando veramente difficoltoso spostarsi, viaggiare, le corriere viaggiano strapiene, molti insegnanti stanno denunciando in questo periodo questa situazione e credo che anche i sindaci abbiano fatto sentire la loro voce.
Assolutamente, questo è uno dei punti che tutta l'estate abbiamo cercato di far comprendere. E mi dispiace che siamo arrivati al giorno che sono riaperte le scuole in queste condizioni.
Sì, sì.
Le soluzioni sono poche, nel senso, o raddoppi le cose, quindi è il doppio dei pullman, o fai i turni, un po' vanno di mattina, un po' vanno di sera.
Certo.
Così gli autobus non possono viaggiare, perché stanno viaggiando a pieno regime, stanno viaggiando in condizioni in cui la diffusione del virus è più facile, perché non mi si dica che su un autobus ci sono i controlli e si può controllare, dopodiché risulterebbe anche inutile il metro di distanziamento a scuola se hanno viaggiato in condizioni.
Se hanno fatto due ore di pullman
uno attaccato all'altro,
sì.
Quindi quelle sono storielle. Ci sono solo due soluzioni: il raddoppio degli autobus se si entra a scuola tutti nello stesso orario, oppure i doppi turni. c'è chi va di mattina e chi va di sera.
Sì, però bisogna volerle trovare queste soluzioni, ci vuole un coordinamento e io sono molto preoccupato da una governance regionale che da un lato non dialoga con i sindaci, quindi con chi gestisce i problemi nel territorio, dall'altro è in conflitto permanente e secondo me anche un po' strumentale con Roma, per cui non chiede aiuto, tutto qui va bene, non c'è niente di cui lamentarsi, e questo secondo me si ripercuote alla fine sulla situazione in generale, quindi sui cittadini che insomma si sentono veramente privi di difese, privi di una strategia. Io ringrazio Emiliano Deiana per essere stato con noi stamattina, vi faccio un
grazie
bocca al lupo.
Grazie.
Tenete duro. Grazie mille.
Buona giornata, grazie.
Arrivederci.